4 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. E quindi adesso dove sta andando la guerra in Ucraina? Verso la fine o verso una nuova pericolosa escalation? Ci chiediamo questo stasera all'orizzonte delle 20, benvenuti, questo è il tema che cerchiamo di capire nella prossima mezz'ora. Sinceramente io ve lo dico, faccio fatica ad avere risposte in questo momento, soprattutto dopo gli ultimi fatti di questi giorni, li avete sentiti nel giornale radio, immagino che anche voi siate in questo momento piuttosto spaesati. Perché appunto sembrava che con il ritorno di Trump alla Casa Bianca si fossero messe in moto una serie di eventi che potevano immaginare che si arrivasse a un dialogo, quantomeno. Poi appunto nelle ultime ore sono successe delle cose che hanno decisamente rimescolato le carte. La prima, i bombardamenti sempre più devastanti di Mosca sull'Ucraina. La seconda, il via libera di Joe Biden all'uso da parte di Kiev dei missili a lungo raggio per colpire le truppe nemiche in territorio russo e oggi sono state usate per la prima volta. E la terza, infine, oggi la revisione della dottrina nucleare di Putin. Con questo aggiornamento ora Mosca può rispondere con l'arma atomica ad attacchi convenzionali che possano rappresentare una minaccia critica alla sua sovranità, attacchi che possono arrivare, secondo questa revisione, anche da paesi non nucleari, però sostenuti da potenze nucleari come appunto l'Ucraina in questo caso. Un monito che insieme agli altri fatti appunto accaduti in questi giorni inasprisce ancora di più il conflitto, arrivato, lo ricordiamo oggi, nel suo 1000° giorno. E dunque a 2 mesi dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, che durante la campagna elettorale con la sua propaganda ha annunciato che avrebbe messo fine alla guerra, noi che orizzonte abbiamo di fronte? Quello di un'escalation e soprattutto quanto rischia di sfuggire di mano, di portare la guerra fuori controllo. Proviamo a capirlo come sempre per quanto ci è possibile insieme ai nostri ospiti, e saluto allora il primo che ringrazio tanto per essere con noi, è il professor Mario Giro, benvenuto Giro.
Buonasera a tutti.
Professore di relazioni internazionali all'Università per Stranieri di Perugia, ex sottosegretario ed ex viceministro agli esteri. Professore, io le faccio innanzitutto questa domanda a cui non riusciamo a dare una risposta. In che momento siamo di questo conflitto? Siamo di fronte a uno schema di deterrenze controllate, come è stato definito in queste ultime ore, che possono davvero poi alla fine essere controllate, secondo lei?
Allora, il rischio dell'uscire fuori controllo c'è e non da oggi. Anche la revisione della dottrina nucleare dei russi non è la prima. Quindi i russi hanno già detto da tempo che potrebbero essere portati a utilizzare l'arma nucleare tattica in caso vedessero a rischio la loro sicurezza. E naturalmente noi possiamo eccepire, anche sorridere di questa loro affermazione, ma la loro sicurezza dipende dalla loro percezione, non dalla nostra. Soprattutto quando si è in guerra contano molto le autopercezioni. Che momento siamo, di escalation o di fine della guerra? Entrambi. Allora, innanzitutto una guerra quando sta per finire è sempre molto pericolosa, anche addirittura basti pensare alla fine della prima guerra mondiale, dopo che si era già deciso la data e l'ora dell'armistizio, della fine dei combattimenti, le ultime ore sono state terrificanti perché tutti sparano quello che hanno e cercano di posizionarsi nella migliore dei modi prima che finisca. Questa è la situazione in cui siamo, l'amministrazione Biden ha perso le elezioni, se ne sta andando, non vuole cedere sulla propria dottrina, dà la possibilità di utilizzare missili a lungo raggio, i russi hanno detto da tempo che questa per loro è una linea rossa che non bisognava oltrepassare, e proprio perché temono che Trump trovi un accordo che non potrà che essere pace contro territori, ecco che allora alzano la posta, ma è anche una cosa un po' spregiudicata, secondo me anche alla fine lascerà il posto a un'altra situazione, come il cancelliere Scholz ha già interpretato la situazione parlando di nuovo con Putin, è una rottura del silenzio europeo, euro-occidentale fino ad ora tenuto, quindi mi sembra che molto ci aspetta un momento in cui la propaganda lascerà lo spazio a una situazione molto diversa.
Sì, tra poco parliamo.
Abbiamo vissuto in propaganda.
Tra poco parliamo anche del ruolo europeo in questa fase. Dunque, secondo lei, Joe Biden, che cosa ha voluto, che messaggio ha voluto lanciare? Era un modo, secondo lei, anche per lasciare Trump, insomma, col cerino in mano quando tornerà alla Casa Bianca, metterlo alle strette sulla sua posizione che
sì,
è stata
un po', che però con Biden non funziona. Più lo metti alle strette e poi lui si ribella, cioè Biden assolutamente
con
non
Trump.
Funziona questa. Sì, scusi, con Trump volevo dire, sì, non funziona proprio, quindi no, penso che Biden voglia soltanto mettere, sapendo quello che potrà accadere, cioè un negoziato che non piacerà dopo tanta propaganda nazionalista sulla guerra giusta e soprattutto sulla vittoria, perché qui siamo di fronte alla fine della grande illusione della vittoria contro Putin, che effettivamente molti non hanno, a cui molti non hanno mai creduto, e mettere Zelensky nella migliore situazione possibile.
Anche perché poi dall'altra parte c'è Vladimir Putin che sta cercando di approfittare di questi due mesi per consolidare ancora di più le sue posizioni sul campo di fronte a un'eventuale trattativa col ritorno di Trump.
Sì, ma sì, che non mi sembra poi cambi granché, sono ormai mesi e mesi, più di sei mesi che la situazione è, diciamo, dopo l'attacco ucraino nel Kursk, diciamo, il fronte si è spostato di poco, ecco.
E quindi lo scenario che lei intravede è quello di un inasprimento, un intensificarsi a livelli massimi di questo conflitto proprio in questi ultimi due mesi?
Sì, in questi ultimi due mesi, per poi lasciare il posto a una situazione, a un negoziato, non so in che modo lo faranno, in che modo Trump potrà affermarlo, però certamente Trump dovrà completamente cambiare, dovrà dimostrare di essere completamente diverso, l'ha detto, lo farà, che successo avrà dipende, anche qui Putin certamente a questo punto anche lui ha fatto molto molta propaganda, ha detto molte cose, adesso vediamo. Infatti Scholz gli ha detto giusto, tu cominci a ritirarti
e poi si parla. A proposito di Scholz, l'Unione Europea ha la forza, avrà la forza politica di ricoprire un ruolo quando tornerà Trump?
L'Unione Europea è un giano bifronte, da una parte c'è l'Unione e dall'altra parte ci sono gli Stati membri. In questo momento la faccia dell'Unione conta poco, contano molto gli Stati membri, quindi finché gli Stati membri vanno ognuno per conto suo, no, la risposta è no. Se l'Unione avesse una posizione finalmente unitaria, allora sarebbe, la risposta cambierebbe. Però baltici, polacchi e nordici, scandinavi, sono su una posizione molto diversa da quella degli altri. Conta molto cosa deciderà la Germania, però la Germania a febbraio c'è le elezioni, quindi bisogna vedere.
Eh sì, anche perché sappiamo poi che l'impatto di questa guerra l'hanno subito soprattutto gli Stati membri dal punto di vista economico, gli Stati membri europei. Professor Mario Giro, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Mario Giro, professore di relazioni internazionali all'Università per Stranieri di Perugia ed ex vice ministro e sottosegretario agli esteri. Saluto adesso un'altra ospite, Orietta Moscatelli, caporedattrice di Asca News e analista di Limes. Benvenuta, Orietta.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, parlavamo, analizzavamo col professor Mario Giro gli aspetti diplomatici. Vediamo invece come influenzano le cose queste mosse sul campo, queste ultime mosse. Ti sentivamo anche in un estratto del giornale radio, ci spiegavi innanzitutto la portata di questa revisione della dottrina nucleare russa e soprattutto un monito, ci dicevi, un deterrente di fronte all'uso dei missili a lungo raggio, un'escalation che può essere controllata, però insomma in questo caso il rischio è gigantesco.
Il rischio c'è sempre, quando si parla di nucleare ovviamente diventa enorme. bisogna dire, perché insomma, bisogna anche cercare di tenere i piedi a terra e si può supporre insomma, che nessuno voglia arrivare ad uno scontro nucleare, che questa firma era prevista. Non è che Putin abbia deciso di firmare la revisione della dottrina nucleare dopo l'ok americano all'uso da parte ucraina dei missili contro il territorio russo, che per ora dovrebbe o potrebbe avvenire, non si sa se sia già avvenuto oggi, non ci sono conferme per ora a tutto tondo, ma comunque con modalità molto limitate. Certo, il timing è molto suggestivo e ci sono due aspetti che sono molto importanti, perché creano contemporaneamente delle possibili situazioni di potenziale utilizzo applicabili agli scenari attuali o che possiamo prevedere per le prossime settimane, ma non dobbiamo dimenticare che comunque si tratta di un documento che non è un prontuario per cosa faccio oggi o cosa faccio domani, ha un valore strategico. Quindi il cambiamento più importante è che Mosca si riserva il diritto di usare le armi nucleari di fronte a quella che viene definita minaccia critica alla sovranità e, notare bene, integrità territoriale, anche se questa minaccia viene tramite degli attacchi convenzionali, cioè quindi non in seguito ad una minaccia certo. atomica. Prima si parlava di minaccia all'esistenza stesso dello Stato russo, è solo apparentemente un piccolo cambiamento, e poi secondo la nuova dottrina l'aggressione da parte di uno Stato non nucleare, se avviene con la partecipazione o il sostegno di una potenza nucleare, sarà considerato un attacco congiunto, e questo di nuovo è lo scenario applicabile all'Ucraina. Quindi la parola chiave, io direi, è critica. Cosa significa? Non viene precisato, non lo si fa con questo tipo di documenti, però è lecito chiedersi a quale scenario possa essere applicato questi nuovi principi.
Ecco, a proposito dello scenario, Orietta Moscatelli, condividi l'analisi del professor Mario Giro, secondo cui alla fine di ogni guerra questa guerra diventa sempre più aspra e si intensifica fino al suo livello massimo? È questo lo scenario di questi due mesi?
Beh, questa guerra sin dal primo giorno o dalle prime settimane è proceduta per alzate di asticella delle minacce, degli attacchi e quindi del rischio da entrambe le parti. Allora, ormai le parti sono sempre più chiaramente Russia e NATO dall'altra parte, perché l'Ucraina da sola sempre meno può, ma fin dall'inizio non avrebbe potuto pensare a sconfiggere la Russia. Quindi sì, oggi il dato concreto, ed è un dato, insomma, non possiamo dire un dato inquietante, è che ci sono, dal punto di vista russo, più casi potenziali in cui può essere usata l'atomica da parte di Mosca. Potenziale vuol dire che c'è spazio per l'interpretazione, quindi è un monito, è un rischio, sì, di nuovo, ma io credo e ritengo che sia tutto nell'ottica del controllato. C'è anche una valenza di proiettarsi. Allora, noi continuiamo a parlare di questo negoziato che deve arrivare a breve, che arriverà con Trump, ma non è detto che con Trump arrivi un negoziato. Anzi, a Mosca è molto forte, anche se tenuto così un po' sotterraneo, che Trump arrivi con una proposta magari di un certo peso, che sarà terribile per l'Ucraina, ma sarà anche inaccettabile per Mosca, cioè che arrivi e dica: caro Vladimir Vladimirovich, prenditi questo, però fai questo e quell'altro. E la risposta dal punto di vista russo è abbastanza facile prevedere che sia un no.
Sì, e a quel punto è da capire anche sarà interessante capire come Donald Trump si porrà di fronte a un rifiuto di Putin, quale sarà poi la linea politica che deciderà di attuare, di tenere, e soprattutto dopo tutta la propaganda fatta in campagna elettorale. A cosa potrebbero rinunciare da una parte e dall'altra Putin e Zelensky per arrivare a un dialogo almeno?
Ma io penso che il dialogo tra Putin e Zelensky purtroppo sia abbastanza una contraddizione in termini che si protrarrà per parecchio tempo. Zelensky, ovvero l'Ucraina, si trova nelle condizioni probabilmente di dover accettare quello che un negoziato più largo tra la Russia e, in fin dei conti, gli Stati Uniti, perché questo è il dato di fondo che si prospetta e che è stato così fin dall'inizio. Tra l'altro, la Russia da sempre ha questo bisogno di riconoscimento che passa attraverso il dialogo con la superpotenza o comunque con la potenza superiore. Quello che la Russia potrebbe arrivare ad un certo punto a dire va bene, rinunciamo, è una conquista territoriale che vada, o comunque un'occupazione temporanea che vada oltre i cosiddetti nuovi territori, no? Il Donbass e le due regioni, Kherson e Zaporizhzhia, tra l'altro ricordiamo, non del tutto ancora occupate, o che rinunci ad una minaccia di procedere ad oltranza e andare di nuovo verso il Dnieper, verso Kiev.
L'ingresso
Probabilmente
dell'Ucraina nella NATO, nell'Unione Europea, potrebbe essere accettato da Putin?
no, non può essere accettato, può essere. Poi, quando si arriva veramente a un negoziato, la diplomazia serve a trovare delle formule abbastanza vaghe e abbastanza sostenibili per tutti, ma la prospettiva concreta di un ingresso nella NATO, no, anzi, una cosa che probabilmente è stata colta troppo poco o forse troppo tardi in questo conflitto è che per la Russia l'aspetto territoriale ora è diventato una condizione sine qua non, perché fare i marci indietro vorrebbe dire cedere e ridimensionare, no, questa fantomatica vittoria che si insegue dal primo giorno. Ma l'aspetto che più interessa al Cremlino è proprio quale sarà lo status dell'Ucraina, status di neutralità, e in alternativa è quello che vediamo, è la neutralizzazione dell'Ucraina. Questa è la seconda opzione a cui guardano gli attacchi alle infrastrutture
Sì.
energetiche, a quelle militari. È un modo per ridimensionare sino a prosciugare quello che può essere una sovranità dell'Ucraina, se non prettamente teorica. Insomma, purtroppo io non vedo come questa guerra possa essere effettivamente arrivare a un termine tramite un negoziato nei prossimi qualche mese.
Certo.
Arriverà Trump, farà se stesso, e dall'altra parte io credo che si ritroverà in una posizione piuttosto rigida. Come reagirà? Credo che lo stesso Trump, per quanto improbabile ci sembri, guardandolo e ascoltando i
Sì.
suoi comizi, poi alla fine possa tirare fuori dal suo cappellino una linea, se non pragmatica, comunque
Staremo
sostenibile, che non
a
guarderà
vedere.
l'Armageddon.
Staremo a vedere, grazie
Staremo a
Orietta.
vedere.
Grazie
Grazie a voi.
davvero. Orietta
Buon lavoro.
Moscatelli, caporedattrice di Aska News e analista di Limes. Insomma, questo è lo scenario, l'analisi geopolitica soprattutto, poi ci sono le persone, il dramma dei civili al millesimo giorno di guerra, l'inverno che arriva mentre per l'ennesima volta dopo i raid russi Kiev, ve lo abbiamo raccontato, è stata costretta a razionalizzare l'elettricità. Saluto allora Daniele Giacomini, direttore dell'area Emergenza e Sviluppo di Emergency, benvenuto Giacomini.
Ciao a tutti, buonasera, grazie per l'invito.
Grazie a voi, siete presenti voi di Emergency in tante aree di guerra e ovviamente anche in Ucraina, nel Donetsk precisamente, una delle aree che ha visto più vittime civili in questi oltre 2 anni di conflitto. Quali sono qui i vostri progetti, soprattutto chi è rimasto ancora in quelle zone?
Diciamo, le persone che sono rimaste ancora in quelle zone sono esattamente il motivo del nostro intervento. Emergency sta intervenendo in Ucraina ormai da più di 10 mesi, dopo aver fatto un primo intervento subito nella fase successiva al conflitto del 2022 in Moldavia. E attualmente ci troviamo a intervenire nell'area di Kramatorsk, che è situata nell'oblast del Donetsk, una delle regioni che, appunto, come si citava, purtroppo non ho avuto modo di ascoltare l'intervento precedente, quindi spero di non ripetermi, però appunto ci troviamo attualmente nell'oblast del Donetsk, che è una delle regioni più colpite dalla guerra e dai suoi effetti, sicuramente per quello che riguarda proprio le vittime civili. E qui abbiamo creato una rete di cliniche territoriali per fornire assistenza sanitaria di base nei villaggi situati nelle aree più remote, dove la popolazione sostanzialmente è rimasta completamente privata di tutti quei presidi medici e servizi essenziali che il conflitto gli ha tolto. E allo
Perché
stesso
se ne sono
tempo
andati anche i
siamo.
sanitari che si sono, anzi, hanno dovuto indirizzare altrove le loro cure.
Sì, da un certo punto di vista sono stati il personale qualificato è andato via, e allo stesso tempo però, considerato che si trattano di zone subito adiacenti proprio la linea del fronte, sono zone che sono rimaste tagliate fuori dai servizi proprio governativi, quindi da un lato la carenza di personale, dall'altro proprio una destrutturazione del servizio che veniva precedentemente offerto. E chi sostanzialmente ne paga le conseguenze sono quelli che sono rimasti, tra questi ci sono tutti i soggetti, quelli più vulnerabili, quelli che non avevano modo di andare via, quindi in particolar modo gli anziani con tutte le patologie croniche. Che si porta una popolazione più anziana, gli allettati, le persone con scarsi mezzi di sostentamento. E da lì proprio l'obiettivo dell'intervento, quindi quello di colmare la distanza, tra la popolazione e il sistema sanitario in questa situazione in cui il sistema è sostanzialmente
È
collassato.
collassato, soprattutto in una situazione in cui adesso l'inverno è praticamente già arrivato, dopo gli ultimi raid di Mosca, Kiev è stata costretta a razionalizzare di nuovo l'elettricità, insomma, una situazione che diventa ancora più critica proprio nei prossimi giorni.
Sì, lo confermo, sono zone che per motivi banalmente geografici vivono un inverno molto rigido, e quindi l'inverno molto rigido unito a questa situazione precaria e ai continui razionamenti di elettricità fa sì che quelle che erano già delle vulnerabilità di massima identificate vadano a rendersi ancora più vulnerabili. Per dare proprio un'idea anche di quello che vediamo in termini di fornitura elettrica, i tagli sono pianificati, ma non sono sempre precisi, quindi ci si può trovare da un momento all'altro
Senza
senza la
luce,
corrente,
eh sì.
senza.
Soprattutto quando si sta facendo magari un intervento anche di tipo sanitario, rischia di avere delle conseguenze disastrose. Giacomini, molti dei vostri progetti essenziali che ci sta raccontando e che voi fate in varie aree di guerra, non soltanto in Ucraina, sono finanziati dal 5 per 1000. A proposito di questo, allora volevo citare una vostra iniziativa insieme ad altre 9 grandi realtà del terzo settore, tra cui, per citarne alcune, ActionAid, Medici Senza Frontiere, Save the Children. Insomma, mentre si discute la manovra, voi chiedete di inserire in manovra l'eliminazione del tetto alla raccolta del 5 per 1000, equiparandolo all'8 per 1000, per il quale appunto non è previsto questo tetto. Questo servirebbe per incrementare il finanziamento, tenendo conto del fatto che negli ultimi anni è un trend in continua crescita quello delle scelte fatte dai contribuenti per finanziarvi attraverso il 5 per 1000. È stato sforato il tetto l'anno scorso di circa 28 milioni di euro, se non sbaglio. Insomma, sono soldi che sarebbero essenziali per portare avanti questi progetti. Ad esempio, voi grazie al 5 per 1000 riuscite a portare avanti degli ospedali.
Riusciamo a portare avanti tutte quelle attività che rimangono fuori dalla visibilità, diciamo dall'attenzione del pubblico. Posso fare degli esempi molto, molto semplici, come può essere l'attività di traumatologia che portiamo avanti in Sierra Leone, che è un contesto che da seguito del conflitto civile, dove sì. Che quando noi abbiamo iniziato a operare, quindi stiamo parlando di più di 20 anni fa, è rimasto completamente fuori da tutte le linee di priorità di finanziamento in termini di sì, inizialmente di intervento umanitario e poi di sviluppo. E quello è un ospedale
essenziale.
Il principale riferimento sì. della traumatologia a livello paese. Ed è interamente finanziato.
Appunto, grazie al 5 per 1000. So anche i vostri ospedali in Afghanistan. Siamo in chiusura, purtroppo, Daniele Giacomini, ma ti ringraziamo tanto per essere stato con noi.
Bene, grazie a voi.
E buona campagna, ovviamente, anche con questa vostra iniziativa sul 5 per 1000. A risentirci presto.
Assolutamente. Grazie, buona serata.
Le 20 e 30 minuti finisce qui l'orizzonte delle 20. Mattia Guastafiorro vi saluta. Allora, domani sempre allo stesso orario. Se volete potete riascoltare questa puntata in podcast su sito e app. Poi staremo a vedere che risvolti prenderà il conflitto, se davvero siamo di fronte a un inasprimento finale prima del ritorno di Donald Trump. Ciao, ciao a tutti.